Allora, grazie Adolfo. Innanzitutto mi presento, lui già in qualche maniera mi ha presentato un po', mi chiamo Gianluca Marletta e come lavoro faccio l'insegnante di religione. Il mio interesse specifico su questo tipo di argomento, cioè lo spiritualismo moderno, la religione fai da te, chiamiamola come vogliamo, ma il concetto è quello lì, nasce soprattutto per una questione personale, devo dire. In molti anni mi sono spesso imbattuto in persone che frequentavano gruppi di un certo tipo, che si facevano promotori di certo tipo di visioni, chiamiamole spiritualistiche, oggi abbastanza alla moda, e ho cominciato a chiedermi un attimino da dove nascessero, quale fosse la genesi di certe idee, oggi molto diffuse, se vogliamo, se non altro appunto a livello mediatico, a livello di editoria. Chi insomma può dimenticare il Codice da Vinci, che negli ultimi anni in Italia è riuscito a vendere 2 milioni di copie, cioè dove in Italia già il Corriere dello Sport fa fatica a vendere, figuriamoci insomma un libro, un romanzo. C'è quindi una motivazione dietro un certo tipo di fascinazione, c'è una storia alle spalle che noi stasera cercheremo in qualche maniera di riassumere. È una storia complessa, quindi non possiamo riassumerla in mezz'ora o in 40 minuti di chiacchierata fra di noi. Chi poi veramente sarà interessato a questo argomento, che è un argomento inquietante per certi versi ma anche affascinante indubbiamente, anche a livello storico, potrà, se vuole, acquistare il libro o alla fine anche fare delle domande, insomma, alla fine apriremo un dibattito con tutti quanti, quindi non credo che potrò evidentemente assolvere al compito di descrivere la genesi del neospiritualismo stasera, mi aiuterete voi anche poi con le vostre domande. Innanzitutto, quando si parla di religiosità fai da te, come giustamente ha già messo in luce Adolfo Morganti, spesso si crede di parlare di un fenomeno contemporaneo, no? Un qualche cosa che comunque nasce magari una decina d'anni fa, una quindicina, una ventina massimo d'anni fa, un qualcosa di collegato con il mondo postmoderno in cui viviamo, che è un mondo per eccellenza babelico, confusionario, che tende a mescolare tante cose, che tende a creare nuove immagini, nuovi soggetti. In realtà, effettivamente, andando a grattare nella storia, vediamo come questo fenomeno che noi oggi chiamiamo spiritualità fai da te o New Age, in realtà è un fenomeno che ha delle radici estremamente antiche, almeno antiche rispetto al nostro mondo, in qualche maniera risalgono in contemporanea con la nascita della modernità stessa, e questo è un qualcosa che spesso e volentieri si ignora completamente. Cioè quello che oggi spesso predica il guru della New Age o si trovano tematiche che si trovano in certe pubblicazioni molto recenti, in realtà non sono idee nuove, cioè sono idee che esistono da 100, 200, addirittura in certi casi da 250 anni, dal tempo dei lumi, dal 700 addirittura, e che poi in qualche maniera come dei successivi avatara si rimanifestano nel corso della storia e poi arrivano fino a noi. Noi che cosa cercheremo di fare quindi stasera? Cercare di capire questo spiritualismo moderno, quali sono i suoi punti di riferimento e da dove nasce. È fondamentale per capire poi il mondo di oggi, è fondamentale per capire quello che è oggi lo spiritualismo moderno. Innanzitutto, quali sono i punti fondamentali? Lo spiritualismo moderno si basa su due concetti essenziali. Uno è l'individualismo, un qualcosa che per certi versi condivide con tutta la modernità. Cioè tutta la genesi della modernità in fondo è una rincorsa all'individuo. C'era un filosofo ebreo di questo secolo, Levinas, che diceva che la modernità è essenzialmente la storia della costruzione dell'egolatria. Cioè che cosa significa? No? Dell'io individuale, della monade, scissa da tutto quanto il resto, che viene esaltata, no? Quindi questa monade è esaltata nell'economia, l'io come paradigma dell'economia, della società e perché no, anche della religione. Non sempre chi sente di aderire a delle dottrine, per esempio New Age, dice poi di abbandonare la Chiesa Cattolica. Quanti cattolici conosco anche io che di fondo sono molto più New Age che cattolici, no? Questo è l'individualismo, il fatto di reputare la propria opinione come paradigma di verità, e questo è caratteristico proprio della società moderna, della cultura moderna fin dalle sue origini. Non potrebbe esserci modernità senza questo aspetto, che da un certo punto di vista può essere positivo perché l'uomo moderno è anche l'uomo dello spirito critico, da un altro punto di vista frana nel soggettivismo e nel relativismo di cui poc'anzi parlava anche Morganti. Individualismo quindi innanzitutto, e mito del ritorno alle origini primordiali. Cioè che cosa significa? Cioè distruggere la tradizione come un qualche cosa che ci è stato tramandato nei secoli, come un qualcosa che faticosamente è stato costruito, viene bypassata completamente. In fondo, che cos'è il rifiuto del cattolicesimo nella nostra società? Essenzialmente è il rifiuto del concetto di tradizione, cioè di un qualche cosa che non siamo noi a creare, ma che ci è stato tramandato, che noi possiamo vivere, che noi possiamo incarnare, ma che sostanzialmente non inventiamo. Questi sono i due paradigmi della modernità, rifiuto della tradizione e individualismo, che poi si richiamano l'uno all'altro. A questo punto bisognerebbe cercare di capire da dove nasce questo spirito della modernità, che poi si manifesta oggi in varie forme, non semplicemente nel neospiritualismo, ma diciamo proprio nel modus vivendi nostro, se vogliamo, anche inconscientemente, forse anche nostro o anche mio, di chi parla, che sto parlando. Da dove nasce? Possiamo trovare un momento fondamentale, che è la riforma protestante. Attenzione, tutti i movimenti neospiritualistici degli ultimi due secoli, a partire dalla New Age fino ad arrivare indietro, fino alla massoneria, di cui fra poco parleremo, nascono tutti in ambiente protestante, e questo non è un caso. Che cosa ha portato il protestantesimo di veramente nuovo da questo punto di vista? Allora, ha portato innanzitutto il concetto di libero esame. Attenzione, questo non è un processo a Lutero. Lutero era sicuramente una persona straordinariamente dotata, di una grandissima verve religiosa, anche sincera, forse di un pochino meno di umiltà, molto probabilmente, ma non è questo importante, è capire quello che la riforma protestante ha portato e ha introdotto nella nostra cultura, e quelli che poi sono stati i frutti. Il primo concetto è quello del libero esame, cioè quando Lutero afferma che sostanzialmente chiunque, indipendentemente da qualunque tradizione e da qualunque magistero, può interpretare le scritture come sostanzialmente meglio crede, dà il là a quel fenomeno che poi sarà necessariamente l'individualismo moderno, che poi si configura come mito della novità, come mito del progresso indefinito, per cui ogni generazione è quasi costretta a superare la generazione precedente, anzi, in qualche maniera a cancellare la generazione precedente. L'individualismo nasce dal libero esame. Già all'epoca di Lutero, Lutero è stato il primo, ma ancora con Lutero vivo, quante sette ha partorito il protestantesimo? Anche sette estreme, anche sette radicali, basti pensare sempre al tempo di Lutero, quando ancora Lutero non era morto, un riformatore di nome Lelio Socino, un italiano tra l'altro, uno dei pochi nomi italiani della riforma protestante, che comincia a dichiarare la non divinità di Cristo, oppure a negare la Trinità, cioè i due dogmi essenziali del cristianesimo, anche protestante. Questo per capire come da quell'atto, da quel gesto iniziale, si origina poi un qualcosa, un escalation che arriva fino al giorno d'oggi. E qual è un altro grande mito del protestantesimo? Il mito del ritorno alle origini, per esempio, no? Quindi ricreiamo un cristianesimo originario, che non è quello che c'è oggi, ma è quello che c'era all'epoca 1500 anni fa, bypassiamo completamente tutto quello che c'è stato in mezzo o poco più, e in questa maniera si crea in realtà un cristianesimo artificiale, dove ognuno evidentemente può proiettare su un ipotetico cristianesimo primordiale quelli che sono i propri desideri, le proprie aspirazioni e in definitiva le proprie idee. Ed ecco che nasce l'individualismo spirituale, nasce il mito del ritorno alle origini, che per esempio oggi è fortissimo negli ambienti fondamentalisti, ok? Non solo protestanti, oggi per esempio c'è questo fenomeno del fondamentalismo religioso, che è una delle grandi forze purtroppo anche politiche del mondo in cui noi viviamo. Che cos'è il fondamentalismo, che sia islamico, che sia protestante o che sia ebraico, che sia quello che è? Il fondamentalismo è l'idea che, bypassando tutta la tradizione, perché il fondamentalista non è una persona che rispetta la tradizione, di qualunque religione sia, bypassando la tradizione si possa ritornare a una mitica età primordiale dove tutto era perfetto. Il fondamentalismo islamico vedrà all'età dei primi quattro califfi ben guidati, all'età di Maometto, questa età ipotetica dove poi tutto si è fermato, e dove poi 1600 anni dopo troviamo il fondamentalista che adesso ha capito veramente. La stessa cosa vale per il fondamentalista protestante o per il fondamentalista di qualunque altro tipo di religione, che quindi appieno rientra nella religiosità fai da te. E questo è molto importante e non sempre viene fatto notare. Anche il fondamentalismo è religiosità fai da te. Dalla riforma protestante quindi nasce questo fenomeno. Qualcuno potrà dire, ma che c'entra adesso la riforma protestante per esempio col fondamentalismo islamico di oggi? Per certi versi c'entra. Ricordiamoci che i paesi islamici sono stati colonizzati dagli europei. Questo spirito fondamentalista in qualche maniera è stato copiato anche da loro. Basti pensare che, insomma, è anche storicamente provato che il fondamentalismo islamico attuale spesso e volentieri non nasce a Riyadh, a Karachi o a Lahore, ma nasce a Londra, nasce nelle città inglesi, nasce a Parigi, d'accordo? Quindi sotto l'influsso proprio dell'Occidente. Allora, ritornando però all'aspetto storico, che forse è quello che stasera dobbiamo affrontare meglio per poi capire il momento attuale, dopo la riforma protestante, che cosa succede? Che questi germi che in qualche maniera sono entrati nella cultura europea fruttificano nel Settecento, per esempio, con la massoneria. E la massoneria è forse la prima vera forma di neospiritualismo, propriamente detto, inventato dall'Occidente moderno. Perché neospiritualismo? Perché sostanzialmente la massoneria è un qualche cosa che riprende originariamente un insieme di simboli, un insieme di miti che facevano parte della cultura dell'Occidente cristiano medievale. La cultura massonica, i simbolismi massonici sono essenzialmente simboli giudaici e cristiani ripresi e reinterpretati in maniera completamente nuova. Il simbolo del Tempio di Gerusalemme, il simbolo dell'apprendista, del costruttore, d'accordo? Sono tutti simboli ripresi da quelle che erano le corporazioni cristiane medievali che nel Medioevo ci hanno regalato la selva di cattedrali che riempie l'Europa. Quindi qualcosa di assolutamente cristiano e cattolico, che però a un certo punto nel Settecento, e abbiamo anche una data precisa, nel Settecento, sotto l'influsso, guarda caso, proprio degli ambienti protestanti, comincia a diventare qualcosa di diverso. Si comincia a creare una vera e propria neoreligiosità fai da te, che unisce simbolismi corporativi con simbolismi cavallereschi, che mescola il mito dei templari al mito delle corporazioni medievali, al mito di Hiram, e si crea una sorta di crogiuolo spiritualista che poi sarà essenzialmente la massoneria, con tutto quello che poi la massoneria ha creato, ha causato e ha originato nei secoli successivi. Lì troviamo questa prima forma di spiritualismo moderno. Da lì nascono poi tutte quante le altre. L'invenzione dell'esoterismo, per esempio. Vedete che cos'è l'esoterismo? L'esoterismo è una vera e propria invenzione nata nell'ambito massonico del Settecento. Attenzione, anche i padri della Chiesa, San Clemente Alessandrino, Sant'Ambrogio, parlavano per esempio di pedagogia esoterica in certi momenti, o di insegnamento esoterico, ma bisogna sapere e capire di che cosa si tratta. In realtà, in senso tradizionale, esoterico vuol dire interiore, niente di più, niente di meno. Cioè c'è una spiritualità e una religiosità che si può vivere in maniera esteriore, in maniera formalistica, in maniera legalistica, e c'è una spiritualità interiorizzata. La spiritualità interiorizzata è esoterica. Un santo, in una certa misura, se il termine oggi non avesse assunto appunto un significato completamente diverso, può essere definito una figura esoterica, e nessuno si scandalizzi di questo. Esoterico vuol dire esattamente interiore, che è il contrario di esoterico, che significa esteriore. Se vogliamo, la figura di Gesù Cristo, rispetto alla religiosità legalistica del giudaismo della sua epoca, è una figura, tra virgolette, esoterica. Ma da qui a creare poi una dottrina, che è sostanzialmente una dottrina artificiale, se non artificiosa, che pretende di essere la dottrina esoterica, in contrapposizione o addirittura in avversione con la religione, nel senso ufficiale e confessionale del termine, questa è un'invenzione esattamente del Settecento, dove un gruppo di filosofi si mettono a tavolino, ricostruiscono, riprendendo un pizzico di antico Egitto, un pizzico di cavalleria, un pizzico di simboli corporativi, ricostruiscono qualcosa che prima non c'era assolutamente. Ed ecco come nasce il neospiritualismo, essenzialmente. Ed ecco da dove nasce, per esempio, anche, per molti versi, quella profonda avversione che tutta la prima modernità ebbe nei confronti del messaggio cristiano e in particolare della Chiesa cattolica, vista come la Chiesa esoterica, vista come una spiritualità ormai morta nei confronti dei pochi eletti che invece erano i veri detentori della sapienza, no? Il massone detentore della sapienza nei confronti del prete, che in realtà la sapienza l'aveva completamente perduta, apparteneva al passato, che doveva essere cancellato. Da qui si spiega la rivoluzione francese, che non è stata, come spesso dicono i libri di storia, semplicemente una rivoluzione per motivi economici, perché la rivoluzione non l'hanno fatta i poveracci essenzialmente, la rivoluzione l'hanno subita spesso i poveracci, la rivoluzione l'hanno fatta alti borghesi, aristocratici. Questo significa che in realtà le motivazioni vere e profonde erano delle motivazioni ideali più che sociali. E da qui nasce poi tutto quel filone che, bene o male, arriva fino a oggi, passando per esempio attraverso l'Ottocento, che è stato il secolo per eccellenza del positivismo, no? L'Ottocento è il secolo che ha partorito Marx, che ha partorito Darwin, che ha partorito tutti i grandi patriarchi, in qualche maniera, del pensiero materialista. Eppure l'Ottocento è stato uno dei secoli più occultisti e più spiritualisti, nel senso lato del termine, che ci siano mai stati. Nell'Ottocento nascono quasi tutti i grandi filoni spiritualistici che troviamo oggi per strada in una libreria. Nascono nell'Ottocento. Lo spiritismo, per esempio, fu una vera e propria malattia sociale a metà dell'Ottocento. Lo spiritismo sembrerebbe la reminiscenza di chissà quale antico culto, no? Questo invocare i morti, questo riesumare la vibrazione del morto, no? Rimpossessarsi della coscienza del morto entrando in comunicazione con essa. Neanche per niente. È un fenomeno molto moderno che nasce nel 1848. Attenzione anche alle date, 1848 è l'anno delle rivoluzioni anche in Europa, no? Nasce nel 1848 in America, negli Stati Uniti, vicino a New York, per opera di due sorelle che si chiamavano Fox, Volpe, che ebbero dei fenomeni sui quali adesso non ho interesse a indagare. Furono le prime inventrici di quel meccanismo in pratica per evocare i morti, no? Con le letterine, il gioco del bicchierino, non so se qualcuno, furono loro essenzialmente che inventarono proprio tutto questo meccanismo qui e che di fatto lanciarono la moda spiritistica, che nel 1848 dall'America, come tante altre cose che sono venute dopo, si diffuse prima in Europa, poi nell'America Latina, poi in tutto il mondo, in Russia, in Asia e via dicendo. Un fenomeno essenzialmente moderno. Un fenomeno che nell'Ottocento andò a colpire personaggi che uno adesso come adesso non si immaginerebbe. Uno immagina l'Ottocento come un secolo razionale, il secolo dell'anticlericalismo, della lotta contro la Chiesa, della scienza, del metodo scientifico esaltato a non finire, del positivismo nella letteratura, nell'arte, nella scienza. Bene, guardate i nomi di alcuni dei più famosi spiritisti dell'Ottocento: Victor Hugo, Luigi Capuana, Arthur Conan Doyle, Henri Bergson, Garibaldi. Nessuno l'ha mai detto, ma Garibaldi, notoriamente massone, era anche il direttore di una rivista spiritista qui a Venezia, qua vicino. Cavour, anticlericale, colui che combatteva la superstizione clericale, era uno spiritista notorio, cioè si riuniva insieme al principe di Carignano per evocare spiriti. Questo può sembrare assurdo solamente a chi vede i fenomeni attraverso i libri di storia che si leggono a scuola, che in fondo danno una ripassata superficiale della storia, no? Ma quando vai a indagare sotto cominci a vedere tante cose che l'occhio nudo spesso non vede. Mazzini, uno dei fondatori della Patria, anticlericale anche lui, che faceva sedute spiritiche per evocare gli extraterrestri 100 anni prima del mito degli UFO, eh? Attenzione, perché è così, insomma, credeva fortemente nella reincarnazione. E via dicendo, ne potremmo trovare tanti, insomma. L'evoluzionista Alfred Russel Wallace, che era amico nemico di Darwin, tanto per intenderci, insomma. Quindi ci troviamo nello stesso humus culturale che poi ha creato il materialismo e il positivismo. Questo può sembrare strano, ma in realtà non è strano, perché il principio è sempre lo stesso: l'individuo, cioè l'individuo che si erge a giudice del bene e del male, a giudice di ogni tipo di realtà. Quindi lo stesso individuo che crea nell'Ottocento il positivismo con l'idea di avere uno strumento per poter veramente discernere ogni realtà, è anche lo stesso individuo che fa ballare i tavolini, che va alla ricerca di una sua spiritualità individuale. C'era un noto spiritista dell'Ottocento che diceva: lo spiritismo è il fenomeno che ha messo in pensione i preti. Mi dispiace per lei, insomma, ha dato pensione ai preti. Lui è morto, appunto, sì, non poteva saperlo, però. Perché? Perché non c'è più bisogno del prete, perché siamo tutti quanti sacerdoti, basta trovare un tavolino, via, quello salta e abbiamo raggiunto la trascendenza. E apro una parentesi: molta di questa gente che faceva saltare i tavolini poi finì in manicomio, ebbe degli incidenti anche molto molto gravi. Io adesso non voglio scendere nei particolari di questa questione, che al limite poi possiamo affrontare successivamente perché renderebbe il discorso troppo lungo, ma voglio dire che questo tipo di ricerca spirituale fai da te ha anche dei suoi pericoli, e quando la Chiesa, per esempio, in molti documenti mette in guardia contro lo spiritismo, ad esempio, non è che lo fa semplicemente perché la Chiesa è oppressiva, come dice Dan Brown, ma lo fa perché ci sono dei motivi obiettivi, tanto che una nota teosofa dell'Ottocento, Madame Blavatsky, di cui parleremo fra poco, diceva tra le altre cose: lo spiritismo è uno dei metodi migliori per finire in manicomio, e lo diceva lei. Quindi evidentemente una persona che aveva frequentato quell'ambiente sapeva di che cosa stava parlando, e quindi insomma non ci stiamo inventando niente di nuovo. Sì. Sì, sì, no, per carità di Dio, infatti adesso io non scendo nel discorso proprio di questi fenomeni, cioè non voglio affrontare il discorso dei fenomeni perché sinceramente si andrebbe molto per le lunghe, insomma, e si uscirebbe anche fuori dal discorso. Noi non stiamo affrontando il discorso da una prospettiva metafisica per cercare di capire se il fenomeno possa esistere o meno, ma da un punto di vista strettamente storico e sociologico per cercare di capire da dove vengono fuori certe idee. Sempre nell'Ottocento troviamo anche tutta una serie di filoni che poi arrivano fino ad oggi. Adesso ho parlato di Madame Blavatsky. Madame Blavatsky è stata un'avventuriera russa tedesca che nella seconda metà dell'Ottocento abbandona il marito e comincia a fare la bella vita lungo le strade dell'Oriente, cercando sciamani, santoni, fino a quando, probabilmente delusa, arriva in Europa e lì, conoscendo anche Mazzini ed altre persone, entra in contatto con ambienti massonici. Dal contatto con questi ambienti massonici nascerà la Società Teosofica, che sarà il primo tentativo di portare in Occidente delle dottrine orientali, però fortemente cambiate rispetto al contesto originario. Per esempio, quando noi oggi parliamo di reincarnazione, se ne parlano tutti, insomma, cioè, probabilmente fra un po' ne parleranno pure al Grande Fratello di reincarnazione. In realtà la nostra idea di reincarnazione, quella che in Occidente alla fine è invalsa, ha veramente ben poco a che vedere con quella che è l'idea della reincarnazione in Oriente. Questo crea anche dei problemi nel dialogo ecumenico, cioè noi a volte vediamo l'Oriente, vediamo le altre culture dietro lo specchio deformante, perché ce lo possiamo tranquillamente dire, di queste ideologie, di questi ricaduti storici. La Società Teosofica è quella che ha tradotto letteralmente la spiritualità orientale in termini completamente occidentali, quindi del tutto diversi. E oggi spesso e volentieri il nostro Oriente e il nostro Oriente ha ben poco a che vedere con l'Oriente vero e proprio. Dalle idee della Società Teosofica, essenzialmente volgarizzate, nasce l'odierno New Age, che di fatto non è nient'altro che un teosofismo volgarizzato, banalizzato e venduto al mercato. Ma per dire poi quanto a cavallo tra 800 e 900 la moda spiritualistica abbia invaso anche ambiti che a noi proprio non ci aspetteremmo, basta pensare che la maggior parte dei socialisti, dei primi socialisti, erano quasi tutti spiritisti. Soprattutto in Francia c'era una coincidenza tra movimento spiritista e movimento socialista che era qualcosa di incredibile, che noi oggi non immagineremmo nemmeno, no? In fondo l'istanza può sembrare strano, ma è la stessa, no? Un desiderio di tagliare con la tradizione per creare qualche cosa di completamente nuovo, il sol dell'avvenire, che si chiami comunicare direttamente con gli spiriti o si chiami instaurare la società perfetta, questo è un altro paio di maniche, ma comunque l'ispirazione di fondo era la stessa. Addirittura chiacchiere di corridoio dicono che persino Marx, il più grande corifeo del materialismo negli ultimi 200 anni, persino Marx avesse delle simpatie particolari. Tra l'altro, notoriamente, la figlia di Marx è stata sposata a Edward Eveling, che era un teosofista, e Marx spinse moltissimo per questo matrimonio. Questo per dire come certi ambienti, anche quando non coincisero, spesso e volentieri andavano paralleli, c'era una sintonia comune. Ci sono delle testimonianze anche particolari che chiaramente non sono storicamente confermabili, come quelle della cameriera di Marx che si chiamava Helen Demuth. Anche Marx, il salvatore del proletariato, aveva le cameriere, evidentemente, insomma, chiedetelo a lui perché, che rivelò a un socialista americano venuto in pellegrinaggio a Londra, ai luoghi marxiani, rivelò che Marx era molto religioso. Oddio, è un'immagine di Marx che è un po' strana. E quando era molto ammalato, pregava da solo nella sua camera, davanti a una fila di candele accese, legandosi intorno alla fronte una specie di nastro. Non so che cosa potesse fare Marx, non so neanche se poi è da prendere storicamente sul serio una testimonianza di questo genere. Prendiamola col beneficio dell'inventario, ma ci fa capire. Sì. Meno male, insomma, meglio per lui, diciamo. Però ecco, indubbiamente c'è una coincidenza, no? Per tutto l'Ottocento e anche per gran parte del Novecento troviamo che le ideologie materialiste, quelle neospiritualiste, in qualche maniera vanno molto più a braccetto di quanto potremmo pensare. Anche nel Novecento, per esempio, qualcuno si ricorderà, ancora c'è, anche se adesso pare che la vogliano levare, la mummia di Lenin nella Piazza Rossa. Ora, Lenin era un materialista vero e un ateo sincero, tra le altre cose, ma non tutti gli ambienti che lo circondavano erano altrettanto materialisti e altrettanto atei come lui. Per esempio in Russia, in quel periodo, poco prima della rivoluzione bolscevica, si afferma un movimento che si chiama il cosmismo, affratellato con un altro movimento che si chiamava dei costruttori di Dio, che sostanzialmente intendeva questo, cioè intendeva che attraverso la rivoluzione proletaria si sarebbe giunti un giorno alla possibilità di far diventare l'uomo Dio. Ritorna sempre il concetto che dicevamo prima, l'individualismo che, portato all'estremo limite, porta a essere come Dio. Il serpente di Genesi: voi sarete come Dio. La tentazione è sempre la stessa, se vogliamo. Questo cosmismo russo affermava che attraverso la mummificazione dei cadaveri magari un giorno la scienza proletaria avrebbe scoperto il segreto dell'immortalità, ed è per questo che Lenin, materialista e ateo, riposa oggi mummificato dentro una piramide a gradoni nella Piazza Rossa, e questo non molti lo sanno. Molte più persone sanno invece quale grandissimo influsso ha avuto un movimento come il nazionalsocialismo nel mondo neospiritualista. Cioè Hitler stesso nasce politicamente e culturalmente in un gruppo che si chiamava la Società di Thule, che, riprendendo alcune tematiche teosofiche del teosofismo classico della Blavatsky, reincarnazione, vegetarianesimo, tra l'altro Hitler a quanto pare era anche vegetariano, non avrebbe mai ucciso un passerotto o un coniglietto, insomma, era una persona molto pia da questo punto di vista. Riprendendo questo tipo di tematiche, innestate poi in contendenze ultradarwiniste, per cui insomma il mito della razza ariana diventava poi il mito della razza che avrebbe dovuto soppiantare tutte le altre, proprio quasi come una sorta di deterministica evoluzione naturale, il nazismo è figlio anche di queste cose, e questo notoriamente, e non solo il nazismo e il comunismo. Ci sono molte mode nate anche nel XX secolo, che, sulle quali si potrebbe chiacchierare a lungo. Il mito della droga, per esempio, nato a metà degli anni 60-70 e poi imposto in tutte le civiltà occidentali, e sappiamo anche in che maniera, spesso ha avuto anche questo sottofondo pseudo-misticheggiante. Basti pensare che negli Stati Uniti, negli anni 60, il più grande promotore dell'LSD, dell'acido lisergico, era un tal Timothy Leary, che era il fondatore della League of Spiritual Researching, cioè vuol dire la Lega per la Ricerca Spirituale, LSD, Discovery, scusatemi. Che tra l'altro, giustamente, come mi stanno facendo notare, lavorava probabilmente anche per i servizi segreti americani, che evidentemente avevano tutto l'interesse ad avere a che fare con una mandria di sbronzi hippie, piuttosto che effettivamente con dei gruppi che obiettivamente potessero essere antagonisti. E qui si entrerebbe in un altro ambito della questione, cioè quanto poi tante mode nate negli ultimi secoli e che nascono pure adesso sono spontanee. Questa è una domanda che io vi rivolgo a voi, poi forse qualcuno ce la rivolgerà un'altra volta adesso a noi. È un argomento che io non tocco subito, poi vediamo, insomma, se è un argomento che interessa lo possiamo affrontare anche dopo. Io sono dell'idea che non esista niente di meno spontaneo di una moda, cioè una moda nasce perché comunque sia la si vuol far nascere per qualche interesse, può essere un interesse politico o commerciale semplicemente, ma le mode nascono per questo, non nascono certo dalla massa. La massa è qualcosa, anzi, di quanto più distante possibile dalla moda. La massa non inventa una moda. E per cercare di essere più brevi, e quindi poi alla fine anche dare spazio alle domande che penso e immagino che potranno esserci, e così l'incontro lo faremo tutti insieme, arriviamo alla situazione attuale. Fra poco Morganti parlerà anche della situazione qui a Rimini. Io vorrei fare un accenno generale alla situazione così come la vedo io. Intanto io sono un insegnante di religione, insegno alla scuola elementare, non ve l'avevo detto. Una delle cose che mi ha colpito di più quando ho cominciato a insegnare nella scuola elementare era questa, che quando ero ragazzino io, non sono passati tantissimi anni, insomma, ho poco più di 30 anni, insomma, quindi ancora me lo ricordo bene, i nostri miti di noi bambini di allora, degli anni 70, inizio anni 80, erano i robot. Noi avevamo Gig Robot d'acciaio, Goldrake, Mazinga, c'era il mito della tecnologia in quanto tale, che per noi era un qualcosa di esotico, perché era un qualcosa ancora al di là da venire. Oggi, vedendo i miei alunni a scuola, io vedo che essenzialmente i loro miti sono maghi, maghette e stregoni. E basta. Cioè non c'è praticamente un cartone animato, non c'è un serial, non c'è un telefilm per ragazzi e per bambini che non tratti l'argomento della magia. Anche qui è una moda spontanea, è una moda voluta, questo è un altro discorso, adesso non lo affrontiamo, però indubbiamente è così. Che cosa significa? Che effettivamente oggi come oggi c'è stato un cambiamento di paradigma nel vero senso della parola, che sta investendo non semplicemente gli adulti, ma sta investendo tutti i livelli della società e tutte le età, dove queste tematiche che un tempo, fino a 50, 30, anche 20 anni fa, erano tematiche di elite, in fondo chi è che si occupava di queste cose 30 anni fa? Se ne occupava magari l'intellettuale che specificatamente aveva una certa passione, un certo interesse. Oggi stanno diventando patrimonio comune ed è per questo che bisogna conoscerle profondamente. Io personalmente sono un po' scettico per quanto riguarda le statistiche, ve lo dico subito, perché secondo me a volte le statistiche, più che essere uno strumento per capire qual è il polso dell'opinione pubblica, diventano a volte proprio il contrario, cioè uno strumento per influenzare l'opinione pubblica. Basti pensare che in America, qualche anno fa, un noto giornaletto di donnine nude pubblicò una statistica completamente falsa, che diceva che la maggior parte delle donne americane, 55% o qualcosa del genere, faceva uso di riviste pornografiche. Non era vero, ma da quel momento in poi la crescita delle riviste pornografiche e la vendita fu esponenziale. Questo per dire come tante volte, attenzione alle statistiche pubblicate, che spesso e volentieri sono più degli strumenti per influenzare che degli strumenti per informare, e questo è fondamentale. Tuttavia ci sono delle statistiche che effettivamente sono anche abbastanza verosimili, anche perché fatte da istituti seri. Per esempio c'è stata una statistica sulla religiosità in Italia e specificatamente a Roma, fatta nel 2000, in occasione del giubileo del 2000, che dice delle cose quantomeno particolari e interessanti per far capire come certi fenomeni in realtà sono in crescendo, non sono in diminuzione. Per esempio, a Roma fu presentato un questionario, molte persone tra l'altro vi parteciparono, quindi insomma è una statistica anche fatta abbastanza bene, ordinata dalla Chiesa Cattolica stessa, e alcune tematiche forse ci interessano. Per esempio, fra una delle domande era: ha mai partecipato a sedute spiritiche? La media generale di quelli che hanno risposto affermativamente è il 6,6%, quindi in fondo una media molto bassa se vogliamo, ma andiamo a vedere le fasce di età. Ha risposto positivamente il 19, quasi 20% dei contattati fra i 18 e i 20 anni, a fronte addirittura del 2,2% degli ultra cinquantenni. Sono cose che interessano soprattutto i ragazzi, i giovani. L'ultra cinquantenne, sessantenne è molto meno occultista, è molto meno new age di quanto lo potrebbe essere un ventenne o un trentenne. Ma non solo, possiamo anche andare avanti. Crede alla possibilità di alcune persone di mettersi in contatto con i defunti? Rispondono affermativamente il 47% dei contattati fra i 22 e i 29 anni. Addirittura il 19% solamente oltre i 50 anni. Quindi siamo veramente di fronte a una forbice, a un oiato. È qualcosa che quindi sta crescendo, magari silenziosamente, magari impercettibilmente, ma sta crescendo. Penetra nelle nostre chiese, nella nostra cultura, penetra attraverso l'editoria, la televisione, attraverso gli esempi dei mass media. In che contesto si muove poi un successo di questo genere? Questo anche che noi dobbiamo capire, perché in realtà semplicemente poi descrivere un fenomeno serve a poco. Ok, abbiamo descritto, ci piace o non ci piace, ma questo conta poco. In realtà bisogna capire perché questo fenomeno, soprattutto poi negli ultimi anni, ha avuto questa crescita. Cerchiamo di identificare due motivi. Innanzitutto, il primo motivo, e che secondo me è un motivo anche positivo, è che c'è stato un deciso crollo del materialismo teorico, così come poteva ancora essere in auge 20 anni fa. Parliamoci chiaro, i sistemi comunisti sono caduti. Oggi, comunque, e nonostante tutto, anche se il capitalismo è trionfante in tutto il mondo, obiettivamente le persone si rendono conto sempre di più che crea infelicità. Le statistiche, queste sono vere, dicono che ogni anno in Europa ci sono quasi 60.000 suicidi all'anno. In stragrande Europa, intendo comunità europea, non stati fuori dall'Unione, quasi 60.000. C'è una città come Viterbo, o come, non saprei, Forlì, adesso non so esattamente quanto conta, o Rimini d'inverno, non so quanto conta, che decide di sua spontanea volontà di autodistruggersi. Questo vuol dire che questo tipo di sistema crea disagio e infelicità, ed è un dato di fatto. E che quindi comunque il materialismo non può più soddisfare le persone, è caduto ideologicamente, è caduto a livello teoretico, anche a livello scientifico, non riempie più l'anima delle persone. A questo punto è chiaro che le persone vanno a cercare qualche cosa di diverso. La domanda di noi cattolici più che altro dovrebbe essere un'altra, non perché la gente cerca qualche cosa, che di per sé è anche sacrosanto, è anche giusto, cioè rallegriamoci che magari ci sia gente che cerca qualcosa e che non stiano tutti quanti attaccati a vedere la talpa in televisione. e facciano pure qualche altra cosa. Quello che dobbiamo chiederci però è forse diverso. Perché magari tanta gente non trova nell'ambito cattolico risposte a quelle domande che si fa? Questa è una domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi. È una domanda che io mi sono posto per molto tempo ed è il motivo per cui poi alla fine ho finito per scrivere questo libro, perché l'ho scritto per questo, cercare di capire innanzitutto perché a un certo punto ci sono persone che lasciano l'ambito cattolico oppure magari continuano a dichiararsi cattoliche, eppure per rispondere alle proprie domande devono andare a seguire queste cose qui. Forse la risposta migliore l'ha data qualche tempo fa un documento pubblicato nel 2003, che è un documento pontificio, che si intitola proprio Gesù Cristo portatore dell'acqua viva, una riflessione cristiana sul New Age. Tra l'altro a me questa definizione New Age non piace tanto, perché New Age comunque è una moda che ci ha avuto il suo periodo, a metà anni 80, metà anni 90, che adesso comunque sì è passata anche quella, adesso sono venute fuori mode differenti. Io eviterei di mettere magari queste terminologie, questi puntini proprio sulla terminologia. Tuttavia, questo documento cercava di spiegarsi il perché questi fenomeni tirano, perché questi fenomeni conquistano gente. E alla fine, in qualche maniera, è arrivata anche alla conclusione che tante volte il problema siamo anche noi, noi intendo come cattolici. Dopo il Concilio Vaticano II, che è stato un momento davvero straordinario, perché veramente in quel momento ha soffiato il fuoco dello spirito, basti pensare all'ecumenismo, al dialogo interreligioso, che prima di fatto erano rarefatti e hanno cominciato ad affermarsi da quel momento in poi. Però dobbiamo dire che spesso una malintesa interpretazione del Concilio ha portato a una distruzione proprio del senso del sacro, ha portato a una distruzione del senso del cammino spirituale, ok? Un atteggiamento troppo verso il sociale. Questo necessariamente, adesso forse in questi ultimi anni leggermente di meno, ma nei decenni passati è stato spesso così, che cosa ha comportato? Che chi magari veramente cercava domande alle risposte, spesso non le trovava, ma ne lo trovava perché nessuno gli dava le risposte alle domande. E questo è il grande dramma, no? Io ancora adesso mi ricordo, e questa è una testimonianza mia personale, io ho studiato per molti anni all'Università Lateranense, non voglio accusare nessuno, però c'era uno studente del primo anno della Lateranense che faceva parte di un gruppetto sedicente gnostico romano, un gruppetto di questi qui, New Age, che chissà per quale strano motivo si era iscritto all'Università Lateranense. Bene, io mi ricordo le ultime parole che disse lui, prima d'andarsene, cioè lui rimase 4 mesi là dentro, dice: qua, vabbè, loro provano a dare risposta alle domande ma non sanno neanche quello che dicono. È un'accusa dura, io non sto dicendo che lui ha ragione, sto dicendo che evidentemente lui lì non ha trovato risposta a quelle domande. Perché? Non perché la risposta alle domande non si possa dare, ma perché evidentemente per troppo tempo ci siamo disabituati a farlo. Allora, oggi il neospiritualismo interpella noi cattolici. Qualcuno diceva anni fa, uno scrittore cattolico, diceva: l'anticristo è la cattiva coscienza dei cristiani. Alle domande a cui noi non diamo risposta, lui tenta di dare risposta. I problemi di cui noi non ci occupiamo, tenta di occuparsene lui, alla sua maniera. Forse questa è una delle risposte, tra virgolette, dell'anticristo, cioè dello spirito del mondo, a una domanda a cui noi non siamo riusciti ancora a dare risposta. Mi fermo adesso, lascio la parola ad Adolfo Morganti e poi alle domande vostre. Penso che ci sarà da parlare stasera. Grazie.